Buon pomeriggio, 1º aprile, eccoci in questo mese con questa novità che si chiama aprile anziché marzo, però sembra da un po' di tempo che questi giorni si stiano ripetendo più o meno uguali. E allora mi è venuto in mente un film che probabilmente molti di voi hanno visto, sicuramente l'hanno visto gli amici che hanno seguito il seminario sul diario con me, perché lo proietto sempre, ed è Ricomincio da capo. È un film degli anni 90 in cui il personaggio si sveglia sempre nello stesso giorno ed è costretto a ripetere ogni volta più o meno le stesse situazioni. Ecco, dico più o meno perché poi in realtà, se avrete l'opportunità di guardare il film oppure di ricordarvelo, ogni volta è vero che le cose che gli debbono capitare sono le stesse, però ogni volta può cambiare la sua reazione. E quindi ci sono dei momenti in cui il personaggio si arrabbia talmente che peggiora la sua situazione, quindi il giorno dopo si ritrova a dover avere gli stessi stimoli, però peggiorati dal suo comportamento. Poi cerca di migliorare, però migliora nel senso di furbizia, quindi siccome già lui sa quello che accadrà, sfrutta il fatto che lui può prevedere. Poi ci saranno invece dei momenti terribili in cui addirittura si suicida più di una volta perché non ce la fa più, ma sempre quella giornata gli si ripresenta, la mattina suona la sveglia e sente le stesse notizie e accadono gli stessi fatti. Allora, è una parabola della nostra vita in generale, perché non, ve ne sarete accorti che se non superate un problema, quella situazione lì ricapiterà sicuramente. Se con una persona troncata in modo negativo, magari quella non la incontrate più, però ne incontrate un'altra che vi darà gli stessi problemi e quindi dovrete imparare, finché non impariamo a rispondere in modo vero, vero vuol dire con la presenza mentale, con la parte autentica di noi. Finché non riusciamo a fare questo, tutto quello che facciamo non vale nulla. Cioè, non vale nulla. Certo, qualche cosa impareremo comunque, perché c'è sempre uno spazietto che a volte si crea e penetra dentro a questa massa di ego, entra qualche cosa di luminoso, perché noi lavoriamo con tutte le parti di noi, anche se non ce ne accorgiamo. E quindi ritornando al film, non è che soltanto nella vita questo succede, ma sta succedendo adesso, no? Almeno credo che a gran parte di noi più o meno si ripetano giornate uguali. E quindi c'è chi ha trovato una routine anche nel non far nulla, c'è chi ha trovato una routine nel fare quel lavoro che ti viene richiesto, e se era prima era fuori casa, adesso è dentro casa, eccetera. Quindi come se veramente la vita ci avesse inchiodato al giorno della marmotta, che era chiamato così nel film, era una festa che si faceva all'inizio primavera, quindi si doveva svegliare la marmotta, quindi anche simbolica questa cosa, uscire dal letargo, no? E allora noi che stiamo cercando di uscire dal nostro letargo perché tutto si sta muovendo intorno a noi, ma proprio perché si sta muovendo ci ha fermato. Ecco, allora siamo fermi, abbiamo maggiori possibilità di entrare in profondità dentro di noi e quindi di stare attenti a quello che ci sta succedendo. Nella lettura che ha fatto Lucia, è molto chiaro il modello comportamentale che abbiamo spesso noi nelle relazioni. C'è la bambina che una cosa che non le piace manifesta il disprezzo per quella cosa. E quante volte magari l'abbiamo fatto, no? Ci si propone una cosa, facciamo una smorfia, non è che la facciamo per forza in faccia a qualcuno, ma magari la smorfia è dentro di noi perché dobbiamo affrontare un qualcosa. E la seconda reazione è quella di incolpare qualcun altro. Ecco, gli dice al nonno. Tu mi dici sempre che devo conservare i miei sogni, anche lui si doveva conservare il suo sogno, no? Parlando del fratellino. E questo che vuol dire? Incolpare qualcun altro per discolparci noi. In realtà, nel momento stesso in cui lo dice, la bambina si rende conto, infatti le vengono le lacrime, si rende conto che ha sbagliato. E c'è un modo per recuperare. Il nonno le suggerisce di andare dal fratello e chiedere, e leggergli una storia, quindi ripagare in qualche modo. Ora, questo ci porta proprio esattamente alla possibilità di analizzare quella cosa che ieri ho visto che vi ha tanto colpito, che io ho chiamato degli antidoti. E che qualcuno intelligentemente mi ha scritto parlando de dei vizi capitali. E effettivamente è anche un lavoro che è stato fatto con gli astrocromici romani l'anno scorso. Se voi andate su www.memoriadise.it, andate a cercare pianeti, vizi e doni, e c'è un corrispettivo tra i vizi capitali e il loro esatto contrario, no? Che sarebbero sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio, se vi ricordate del catechismo. E allora, va bene, l'analisi che abbiamo fatto l'anno scorso era anche legata ai pianeti come simbolo di queste pulsioni nostre interne, no? Perché l'astrologia non è altro che una lettura dell'essere umano. Non, cioè, se andate, volete andare per curiosità, però non è così semplice trovare l'opposto di un qualcosa. Perché di ogni difetto che abbiamo, di ogni reazione negativa che ci viene spontanea, va fatto un lavoro e quindi non posso subito dire qual è il contrario della rabbia e la pacificazione, qual è il contrario dell'invidia e la benevolenza. Cioè, sì, lo posso dire in linea generale, però poi. Rischio di etichettare, no? Di dare una connotazione quasi di dovere. Allora, questi sono i doni dello Spirito Santo, quindi io lavoro in questo senso. Tutto si può fare, però il consiglio che vi do io è nel momento in cui vi esce una smorfia davanti a quello che sta accadendo, nel momento in cui vi viene da accusare qualcun altro o qualcosa o la vita, guardarlo, guardare, come ci ha letto Consuelo con le parole di Thich Nhat Hanh, respiro, cioè quando non so bene che cosa devo fare e soprattutto quando. Vorrei capire perché mi sono comportato così, perché noi immagino che siamo tutti nell'atteggiamento di voler capire i motivi veri, profondi del nostro comportamento, no? Quindi respiro con calma e entro nella parte più autentica di me, nell'isola, come abbiamo detto, nell'isola in me e mi rendo conto di che cosa ho provato. E lo guardo, e semplicemente lo guardo. Non mi sento in colpa di averlo provato, quel sentimento che non era bello. Assolutamente, attenzione, perché il rischio qui è che ci sentiamo tutti vittime di questo ego cattivo, che non riusciamo a sconfiggerlo, che c'è qualcuno che non ci capisce, e allora andiamo a cercare qualcuno che ci capisca, e che però se ci capisce in quel modo vuol dire che anche lui sta nell'ego. Ecco, va bene, andiamo avanti. Con questa idea, quindi, di guardare, la cosa fondamentale è guardare questa emozione o questa risposta che io ho dato, perché normalmente viene da una emozione di disgusto, emozione di desiderio, emozione di voglia di prevaricare, quindi è un fuoco che mi si accende dentro. Ecco, viene dall'emozione, quindi io questa emozione la guardo. Questo già ve l'ho detto e ve lo voglio ricordare, che tutto va guardato e nessuno è perfetto e noi sbagliamo continuamente. Ma la cosa buona, bellissima che possiamo fare è guardarlo, guardarlo senza sensi di colpa e magari andare a leggere una fiaba al fratellino. Quindi mandare, questo lo diceva sempre anche il maestro Ivanov, se ho parlato male di qualcuno, subito dopo cercherò in qualche modo di parlarne bene oppure di mandargli una benedizione. E in questo modo già ho come un po' colmato, no? Questo sbaglio che avevo fatto e che tutti i minuti facciamo, non sentiamoci diversi, siamo tutti così, perché poi il lavoro è lunghissimo e continua anche quando improvvisamente mi sveglio al bisogno di spiritualità. Attenzione, perché ecco, noi siamo tutti qui su questa arca, siamo tutti vogliosi del risveglio. Vogliosi? No, cioè nel momento stesso in cui lo stiamo desiderando, stiamo facendo un lavoro che è ancora egoico. Purtroppo è così. E quindi accettazione, accettazione. In questo momento lo vivo adesso, guardo quello che mi sta succedendo, lo osservo, mi perdono, mi correggo. E ritornando al discorso dell'antidoto e dei vizi capitali, allora vi voglio anticipare un lavoro che ho in mente da tempo di fare, perché sto leggendo dei libri di commento della Divina Commedia, perché una cosa è leggerla e una cosa è capirla. Allora, quello che ha fatto Dante è qualcosa di meraviglioso che può aiutarci tantissimo. Questa divisione tra inferno, purgatorio e paradiso corrisponde esattamente al livello evolutivo delle persone. Cosa succede? Il male c'è sempre, le situazioni problematiche ci sono sempre. All'inferno, i personaggi dell'inferno non si rendono conto di essere colpevoli. Stanno in una situazione di continua rabbia e risentimento, perché quello che è successo perché degli eventi esterni l'hanno provocato e loro hanno dovuto reagire in quel modo. Adesso ve lo dico così proprio con quattro parole, però andrebbe ben analizzato. Paolo e Francesca, Galeotto fu il libro, no? E quindi la colpa viene data a qualcos'altro, che è esterno a loro. E come avviene l'evoluzione? Perché Dante sta parlando anche di come avviene la crescita dentro di noi, di come ognuno poi fa il suo percorso, no? Ci possono essere alcune cose in cui stiamo ancora all'inferno perché diamo la colpa a qualcun altro o a qualcos'altro. E ci possono essere invece delle situazioni in cui siamo nella fase purgatorio. La fase purgatorio, è quella in cui, sto, guardando quello che ho fatto, quello che mi succede, come io reagisco, lo guardo e mi accorgo che è un qualcosa che viene da dentro, che non devo incolpare nessun altro, ma che se ho fatto degli errori è perché in quel momento ho ceduto a quella pulsione, ho ceduto a quell'istinto, ho ceduto a un piccolo io che mi ha provocato. E però me ne accorgo, ecco, e quindi diciamo che qui sull'arca mi sembra che stiamo abbastanza in purgatorio. Cerchiamo di non rimanere nell'inferno perché su alcune cose potremmo rimanerci, dando sempre la colpa a qualcos'altro. Nel purgatorio si guarda, si osserva, si riconosce e quindi si cerca la correzione. La correzione tanto te la dà la vita, quindi se basta che tu l'accetti, la correzione che ti viene data e ringrazi perché quella è proprio quello che ti aspettava. E poi, naturalmente, è quello che nell'inferno poteva essere sensualità e nel purgatorio può essere osservazione della mia sensualità, in paradiso diventa amore puro. E quindi, quando veramente ho superato questi vizi capitali, chiamiamoli così, che poi, per esempio, se studiate l'enneagramma potete anche trovare altre definizioni. C'è anche la vanità, per esempio, importante. Quando supero la vanità, conquisto la vera bellezza, che non è che dipende da me, ma che è qualcos'altro che io posso far trasparire. E quindi vi auguro tanto bel paradiso presto. Intanto facciamo un buon purgatorio insieme e riflettiamo un attimo su queste cose aspettando il suono della campana che alle 16 meno 2 minuti suonerà.